Ciao, io sono Nicola e questo è un nuovo episodio di Direct, il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti che stanno succedendo andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Qui accanto a me, come sempre, il mio compagno di avventure Duccio Pasquinelli. Ciao Duccio, posso dire finalmente che siamo alla fine di una settimana fuori di testa? Non so te, ma io davvero personalmente sono pronto più che mai a staccare per il weekend, perché veramente è stata una settimana di fuoco.
Ciao Nico, sì, settimana bella bella intensa anche questa, perché poi stiamo lavorando, si può dire, ad alcune cose nuove molto molto interessanti tra YouTube, newsletter, podcast, insomma c'è tanta carne al fuoco, ma vedrete tutto molto molto presto e nonostante un po' di stanchezza tutto questo mi carica veramente a molla.
Ma nonostante gli impegni, come orologi svizzeri siamo qui anche questo venerdì, questa volta venerdì mattina, per registrare questa puntata in cui tratteremo argomenti molto caldi, perché parleremo della nuova direttiva europea che arriva da Bruxelles, direttiva sulle case green, che dovrebbe portare ad un taglio dei consumi energetici nei prossimi anni.
Ma parleremo anche di tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti, visto che sta tornando alla ribalta, ed è tornata alla ribalta la guerra un po' mezza ideologica e un po' mezza finanziata invece dal lobbying contro TikTok, che stavolta rischia davvero di essere bannato nelle prossime settimane.
E poi ci sposteremo di nuovo in Italia, perché faremo il punto della situazione su un tema che è veramente troppo troppo importante per il nostro futuro, ovvero il piano industria 5.0, che fammi dire è un buon passo nella giusta direzione, ma presenta alcune criticità non banali che poi vediamo.
Nico, non so se hai visto, ma pochi giorni fa il Parlamento Europeo ha approvato una nuova mega direttiva che, fammi dire, ha un nome davvero un po' troppo complicato per i miei gusti, perché si chiama Direttiva EPBD, che sta per Energy Performance of Buildings Directive, che per semplicità appunto poi è stata ribattezzata Direttiva Case Green, per fortuna. Direttiva Case Green, che in buona sostanza è questo piano per la ristrutturazione degli edifici residenziali con l'obiettivo di renderli più efficienti dal punto di vista energetico, con l'idea, fammi dire, ottima di tagliare i consumi energetici entro il 2030 del 16% e poi entro il 2035 invece del 22%.
Direttiva che è arrivata ieri, diciamo, al capolino dopo enormi discussioni, litigi, pressioni di lobby e paesi soddisfatti e insoddisfatti, che però alla fine della fiera hanno, con le loro diverse esigenze, reso il testo un pochettino più blando rispetto a quello che si pensava inizialmente, che di per sé, ti dirò la verità, non è per forza un male, visto che alcuni obiettivi iniziali erano veramente molto stringenti e difficili da raggiungere. Ma a parte questo, lo so già che qualcuno di voi starà pensando: ma che ci frega a noi di questa direttiva? Ci frega perché in buona sostanza dice all'Italia due cose ben precise. La prima è che nei prossimi anni dovremo intervenire su più di 5 milioni di edifici residenziali. Per far che cosa? Per ridurne i consumi e ottemperare appunto a quel meno 16% che dicevamo prima. E la seconda è che dal 2025 dovremo anche dire stop definitivo agli incentivi fiscali per le caldaie a metano. Metano che, giusto per ricordarcelo, è tra i principali responsabili del riscaldamento climatico, visto che di base è il secondo inquinante dopo la CO2 per contributo al cambiamento climatico, appunto. E sempre nella direttiva ci viene detto, si dice anche, che al 2040 si arriverà al bando definitivo delle caldaie alimentate a combustibili fossili, che in soldoni vuol dire che molti di noi nei prossimi anni dovranno fare pace col cervello e iniziare a riflettere sul cambiare la caldaia entro appunto questo termine, che non è banale, perché voglio immaginare che alla fine un sacco di noi dovranno affrontare questo problema.
No, non è assolutamente banale, però ti dirò, sì, io sono abbastanza d'accordo, nel senso, l'UE non è che sta dicendo entro l'anno prossimo, pam, tutto vietato, non potrete più usare le caldaie a gas. Loro stanno dando praticamente 16 anni per arrivarci, e direi che comunque è un tempo abbastanza sufficiente per tutti noi. Poi, tra l'altro, una cosa che mi fa sorridere, tornando al tema dei 5 milioni di edifici residenziali energivori che abbiamo in Italia, è che l'Europa è stata molto molto intelligente per contrastare il rischio dei furbetti, perché in pratica hanno detto: tu, paese X, devi ridurre i consumi, ma guarda che non basta che li riduci sulle nuove costruzioni residenziali, che vabbè, troppo facile, guarda che devi ridurle anche sulle costruzioni vecchie, che poi tra l'altro sono poi quelle, no, più energivore. Europa che quindi ha fissato questo obiettivo, che praticamente la metà della riduzione dei consumi deve venire dagli edifici peggiori, quindi da quelli che ovviamente consumano di più, che appunto nel nostro paese sono questi 5 milioni di edifici di cui appunto stavamo parlando prima.
Poi ovviamente non sono mancate le critiche su questa direttiva, con Salvini ad esempio che l'ha definita l'ennesima follia europea, cercando di legittimare, di difendere con queste parole il voto contrario della Lega e di tutto il centrodestra italiano al Parlamento europeo. Al netto però, diciamo, delle uscite, fammi dire, sempre molto sobrie e pacate del ministro Salvini, a me personalmente mi vengono due considerazioni rispetto a questa direttiva. Da una parte, benissimo spingere per soluzioni green, e soprattutto benissimo l'aver lasciato ai governi dei vari paesi, tra cui quello italiano, la libertà di definire come attuare questa direttiva per raggiungere l'obiettivo finale che hanno definito, che di per sé è una libertà che nel testo iniziale non c'era, o comunque era molto più stringente. Dall'altra, qualche dubbio invece mi sorge sulla questione soldi, perché poi gira e rigira, alla fine torniamo sempre lì.
Ecco, infatti è proprio qui che ti ci voglio, perché appunto secondo le stime della Commissione Europea, per fare tutti questi cambiamenti di cui parla questa direttiva serviranno ai vari paesi europei veramente una svagonata di soldi, roba tipo 152 miliardi l'anno tra tutti i paesi comunitari, quindi non proprio due spicci. Anzi, ora non ci sono ancora stime specifiche per l'Italia, ma realisticamente si tratterà anche per noi di un sacco di soldi. E una cosa che ha fatto storcere il naso è che ad oggi non sono previste risorse aggiuntive per questa direttiva, oltre ai soldi già stanziati con il Next Generation EU, che per noi italiani sono i soldi del PNRR, per capirci. Poi ovviamente su questo tema la politica come sempre ci sguazza, perché c'è qualcuno che dice che ci mancherebbe che non siano sufficienti quei soldi, qualcun altro invece che dice no, ne servono molti di più, e addirittura qualcuno che non prende posizione ma comunque non smette di alzare la voce. Insomma, staremo a vedere come evolve la situazione. La cosa certa è che l'Europa sta spingendo, e sta spingendo non poco, verso la transizione green, nonostante effettivamente arrivino un po' opposizioni da tutte le parti.
Voliamo ora dall'altra parte dell'Atlantico per tornare a parlare di un tema che lo scorso anno aveva infiammato il dibattito pubblico americano e in realtà anche in buona parte quello europeo, e che ora è tornato al centro dell'attenzione. Ovviamente sto parlando del ban di TikTok, l'app che conosciamo tutti, di origine cinese, che di fatto, vuoi o non vuoi, ha completamente rivoluzionato il modo di consumare contenuti online. TikTok, che già l'anno scorso era entrata nell'uragano del dibattito pubblico, dopo l'inizio, diciamo, dell'udienza davanti al congresso del CEO di TikTok USA. TikTok USA che era stata accusata dai parlamentari americani della qualunque, fammi dire, per certi versi in modo un po' indecoroso.
Guarda, ci pensavo prima e mi sono tornate alla mente due clip che erano andate mega mega virali di quell'intervento, in cui nella prima c'era questo congressman che chiedeva all'amministratore delegato di TikTok appunto se l'applicazione poteva accedere al wifi di casa sua e praticamente rubare i dati e trasmetterli alla Cina, e la faccia di quello di TikTok, del CEO, una volta sentita la domanda era tipo: ma sei serio a farmi una domanda del genere oppure no? E poi c'era l'altra clip che appunto anche questa molto molto famosa, diventata virale, dove in modo, diciamo, razzista, si può dire, il CEO veniva accusato di essere appunto cinese ed essere affiliato al Partito Comunista Cinese, nonostante in realtà lui fosse di Singapore.
E del ban di TikTok si è tornati a parlare in questi giorni. Perché? Perché è stata approvata alla Camera statunitense una legge appunto per bannare l'applicazione, legge che ora andrà in Senato e che il presidente Biden ha già promesso che accetterà se dovesse arrivare effettivamente sul suo tavolo. Ma il dubbio che sorge è perché la politica americana si sta schierando contro TikTok in modo così accanito. In realtà il motivo è abbastanza semplice ed è legato alla paura che gli statunitensi hanno che TikTok raccolga un sacco di dati sui cittadini americani e li mandi al Partito Comunista Cinese secondo una logica, diciamo, di spionaggio geopolitico, per poi fare una cosa che gli americani hanno chiamato opinion making, ovvero manipolare l'opinione pubblica americana attraverso, diciamo, la condivisione tramite la piattaforma, tramite TikTok, di informazioni e di fake news che dividono sempre di più il paese e lo polarizzano sempre di più. Ovviamente questa è l'opinione della politica, TikTok dice che questa cosa non è vera, una parte dell'opinione pubblica americana che utilizza l'applicazione dice che questa cosa non è vera, quindi in realtà è un po' poi tutto da definire se questa cosa sia così come viene raccontato oppure no.
Sì, anche perché la via di uscita che gli Stati Uniti hanno dato a TikTok è, fammi dire, un po' sospetta, cioè in pratica hanno detto: noi non ti banniamo se tu entro 6 mesi vendi TikTok USA ad un'azienda americana e tagli così totalmente i rapporti con ByteDance, che è la capogruppo cinese che è proprietaria di TikTok. Su questo tema poi ovviamente sono iniziate le speculazioni, con chi dice che una parte degli parlamentari americani sono sotto pressione delle lobby e in particolare di Facebook o altre tech company americane, insomma, a cui ovviamente la competizione di TikTok fa poco piacere. Anche perché sembra che il congresso statunitense abbia zero interesse a vedere i progressi fatti da TikTok, che va detto negli ultimi 12 mesi ha investito non poco, 1,5 miliardi per un progetto che si chiama Progetto Texas, che praticamente prevede di mantenere tutti i dati di TikTok per quanto riguarda l'America su server presenti sul suolo americano, quindi lontani da qualsiasi possibile intromissione.
No, ma infatti sembra che come la giri TikTok lo vogliano o bannare o obbligare a vendere. Non è che sembra che ci sia tutto questo interesse da parte del congresso americano a che TikTok migliori a livello di gestione dati o simili. È come se fosse proprio una battaglia ideologica da cui TikTok sembra non poter uscire vincitore in qualunque caso. E se vuoi, questo ricorda un po' com'è finita tra TikTok e l'India, visto che l'India ha bannato l'applicazione completamente nel 2020. Ovviamente, fammi dire, anche lì a tutto vantaggio degli Instagram Reels, di YouTube e ovviamente di tutto quell'ecosistema tech americano che ne ha tratto alla fine gran beneficio. Torniamo ora in Italia per parlare di un temone che è il piano transizione 5.0 o piano industria 5.0, come lo vogliamo chiamare, che per chi non lo sapesse è il nuovo pacchetto di incentivi per le imprese che ha approvato il governo. Industria 5.0, che è un po', diciamo, l'estensione naturale del piano industria 4.0 di qualche anno fa, che però rispetto a quest'ultimo aggiunge un bel po' di carne sul fuoco in termini di obiettivi, perché se industria 4.0, diciamo, era concentrata solo sul favorire investimenti in digitalizzazione e innovazione delle imprese, dall'altra parte Industria 5.0 aggiunge anche la componente sostenibilità, nel senso che gli incentivi fiscali e i crediti d'imposta del piano saranno ottenuti per investimenti che contribuiscono ovviamente alla digitalizzazione ma anche alla riduzione dei consumi energetici.
Industria 5.0 che stanzia per le imprese 6,3 miliardi di euro presi dai fondi del PNRR, a cui poi si aggiungono altri 6,4 miliardi che invece sono già presenti per la prosecuzione di Industria 4.0. Quindi, diciamo, sono stati messi sul piatto praticamente 13 miliardi di euro per le imprese sotto forma di crediti d'imposta. Miliardi che, fammi dire, sono un'ottima cosa e mi lasciano anche abbastanza colpito. Piano che di per sé ha due obiettivi, perché da una parte vuole stimolare la crescita delle PMI rispetto ai grandi gruppi, e questo perché l'intensità dell'incentivo cala all'aumentare dell'investimento. E dall'altra vuole premiare chi investe sulla classe energetica migliore, no? Visto che il bonus aumenta in base alla capacità di risparmio energetico del bene su cui si investe.
Tutto molto bello, se non fosse che per tutte queste cose manca un ingrediente fondamentale. Ingrediente che sono i decreti attuativi. Ora, nel nostro paese con i decreti attuativi abbiamo un problema storico, nel senso che siamo sempre stati molto molto lenti a fare tutte quelle, diciamo, predisposizioni e norme che servono per mettere a terra una legge una volta che questa è stata approvata. approvata. Predisposizioni che appunto sono questi decreti attuativi, senza i quali però purtroppo le risorse stanziate per qualsiasi appunto legge rimangono lì ferme, rimangono bloccate in una sorta di limbo dove di fatto non sono utili a nessuno. E per ora proprio tra i decreti attuativi che mancano, manca anche quello su Industria 5.0, e sta cosa speriamo sinceramente che la politica sia il più celere possibile a risolverla, anche perché Industria 5.0 ha tempi diciamo relativamente stretti, nel senso che fa riferimento a 2 anni, che sono il 2024 e il 2025, per cui serve muoversi e mettere a terra velocemente tutte queste attuazioni per lasciare alle imprese il tempo di fargli effettivamente questi investimenti, e non solo farli, rendicontarli e poi beneficiare del credito d'imposta, altrimenti si rischia di creare degli ingorghi, dei colli di bottiglia sugli investimenti che alla fine potrebbero fare danni in pieno stile super bonus.
Guarda, sui tempi corti sono completamente d'accordo, ma considera poi che quello lì in realtà non è nemmeno l'unico problema, perché di mezzo poi c'è anche la questione dei settori esclusi, visto che ad oggi Industria 5.0 esclude dagli incentivi più di 1000 imprese, perché considerate come imprese in grado di arrecare un danno significativo all'ambiente, e queste imprese escluse però fanno parte di settori come la produzione della carta, la ceramica, l'acciaio, i metalli non ferrosi, la ghisa, il cemento, prodotti chimici, insomma, e tanti altri. Fammi dire, sono proprio i settori strategici che forse più di altri avrebbero o sarebbero dovuti essere inclusi per indirizzarli e supportarli verso la sostenibilità e l'abbattimento delle emissioni, piuttosto che invece lasciarli fuori e passare il messaggio del fatti vostri, arrangiatevi.
E poi, dulcis in fundo, c'è il problema della non cumulabilità. Ora, senza entrare in mega dettagli, di fatto gli incentivi di Industria 5.0 non sono cumulabili con altri incentivi, come quelli per esempio della ZES unica per il Sud, e qui fammi dire non si sa bene il perché, ma non sono neanche cumulabili con quelli di Industria 4.0. Insomma, bene in generale le risorse stanziate per Industria 5.0, ma c'è da mettere tutto a terra per bene, c'è ancora tanto lavoro da fare. Personalmente mi auguro che tutto venga fatto il più velocemente possibile, perché ne vale dell'efficacia di tutti questi incentivi e quindi del futuro industriale del nostro paese. Quindi, ricapitolando, la direttiva europea delle case green mette nero su bianco alcuni obiettivi di riduzione dei consumi residenziali che, vuoi o non vuoi, alla fine ci richiederanno non pochi investimenti sia da parte dello Stato sia da parte nostra per cambiare le caldaie tra qualche anno.
Negli Stati Uniti sembra siano davvero pronti al ban ufficiale di TikTok, anche se le proteste degli utenti e i dubbi sulla costituzionalità di questa manovra rimangono nell'aria.
E in Italia si è finalmente messo nero su bianco il piano Industria 5.0, che ha stanziato altri 6 miliardi per le imprese, ma che purtroppo ad oggi ha ancora alcuni problemi che speriamo davvero vengano risolti a breve. Ma per oggi noi ci fermiamo qui, ci risentiamo sempre su Direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole.